redigio.it e la storia continua. ...1944... come si vive e si muore nell'anno più nero del secolo. A Milano agisce un'altra banda, la Ettore Muti, dell'ex sergente Francesco Colombo. I Mutini, come vengono chiamati gli uomini di Colombo, terrorizzano la città. Hanno una loro divisa: pantaloni lunghi, fermati alla caviglia, all'altezza degli scarponi, giacca impermeabile di stile tedesco, basco con il contrassegno metallico M. Lo stesso federale di Milano, Aldo Resega, tenta di sciogliere la Muti affermando che non intende più tollerare ladri e criminali nel fascismo milanese. Ma Colombo accusa a sua volta Resega di essere un molle e riesce alla fine a ottenere che lo stesso Mussolini elevi la banda a Legione Autonoma Mobile Ettore Muti. Il comando è in via Rovello e nelle stanze della caserma sono operati quasi ogni giorno tremende torture. Gli strumenti usati con la maggior frequenza sono sacchetti di sabbia, nerbi di bue, clave. A volte, per minare la resistenza dei parmigiani, farli parlare, i mutini ricorrono anche a false fucilazioni. Portano le vittime contro un muro, davanti a un plotone di esecuzione, che poi scarica in aria le armi. Sono gli uomini della Muti che uccidono 15 patrioti in piazzale Loreto. Vi è un tentativo di unificare le varie bande. Lo si opera quando ci si accorge che le formazioni regolari della Repubblica Fascista, la Guardia Nazionale Repubblicana di Renato Ricci e l'esercito di Rodolfo Graziani, non riescono a rispondere alle attese del governo di Salò. Il segretario del partito, Alessandro Pavolini, scrive: «Gli italiani non temono il combattimento e quelli che sono fedeli al Duce lo sono per davvero. Non amano però essere chiusi in caserma, inquadrati, irrigimentati. Il movimento partigiano ha successo perché il combattente, nelle file partigiani, ha l'impressione di essere un uomo libero. Egli è fiero del suo operato perché agisce indipendentemente e sviluppa l'azione secondo la sua personalità. Bisogna quindi creare un movimento antipartigiano sulle stesse basi e sulle stesse caratteristiche». E Mussolini è d'accordo e scrive: «Da 1 luglio tutti gli iscritti regolarmente al Partito Fascista Repubblicano di età dai 18 ai 60 anni costituiranno un corpo ausiliario delle camicie nere». Il corpo prende il nome a fine giugno di Brigate Nere. La costituzione delle brigate in tutte le province è accompagnata da riti solenni. Vedove o madri di caduti consegnano le fiamme nere di combattimento ai brigatisti e segue l'appello ai caduti. Negli scontri in campo aperto le brigate nere non riescono però a dare i risultati sperati di Mussolini e lo stesso Pavolini viene ingloriosamente ferito al sedere. Sono quindi impiegate anch'esse nelle operazioni poliziesche di città e non riescono neppure ad assorbire le altre formazioni. Non certo la decima MAS, la quale oltretutto sulla linea del fuoco si comporta assai meglio. La decima MAS prende il nome dal reparto dei mezzi d'assalto della Marina comandato dal principe Junio Valerio Borghese. Vittoriosa ad Alessandria, Malta, Suda e Gibilterra, vittoriosa già sul mare, ora pure sulla terra, vincerai. La decima comprende i battaglioni Barbarigo, Fulmine, Freccia, Valanga, Sagittario, Lupo. L'indipendenza delle formazioni di Valerio Borghese sconcertano non pochi fascisti. Il capo della provincia di Torino telegrafa a Mussolini: secondo comando germanico, principe Borghese aveva tentato di farsi riservare fascia confine svizzero senza collegamento alcuno con altre forze italiane e germaniche. Ad Aosta tutti concordano nei seri dubbi sulla fedeltà di Borghese alla Repubblica sociale e temono delle sorprese. www.redigio.it e la storia continua.